Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il programma dedicato alle vostre domande da porre al sacerdote. Approfitto per ricordare a tutti voi le varie modalità per inviare le vostre domande o richieste di approfondimento. Potete scegliere se inviare un messaggio vocale o scritto al nostro numero di WhatsApp 0825 444 391, oppure potete anche chiamare allo stesso numero, parlare con la suora della regia o lasciare un messaggio in segreteria. Se preferite, potete anche utilizzare l'email. La nostra email è rbuonconsiglio@gmail.com. Quest'oggi ci sono arrivate due domande inerenti alla Santa Comunione. La prima domanda ci è venuta da Leonardo e adesso lasciamo a lui la parola perché ci ha inviato un messaggio vocale e quindi ve lo facciamo ascoltare, poi ci ritroviamo per porre la seconda domanda anche al padre.
Ave Maria, Madre, volevo chiedere, ho assistito a due celebrazioni di prima comunione. Una i bambini hanno ricevuto il corpo di Gesù sotto le spezie del corpo e del sangue e in ginocchio. L'altra celebrazione invece hanno ricevuto solamente il corpo di Nostro Signore in piedi e sulle mani. Come vedere queste cose?
Bene, questa è la prima domanda, invece la seconda domanda ci è arrivata da Michela. Michela ci dice: conosco alcune persone che si comunicano 3 volte al giorno. Si può fare? È un peccato? Quindi lasciamo il microfono al sacerdote, padre Maurizio Maria Mazzieri, e noi ci ritroviamo martedì prossimo con un'altra vostra domanda. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati in questo nostro appuntamento. Le domande a cui oggi risponderemo sono delle domande riguardo alla comunione e quindi all'Eucarestia. La prima domanda che ci è stata posta, come già annunciato dalla regia, riguarda il modo su come bisogna ricevere l'Eucaristia, poiché spesso noi vediamo nelle celebrazioni che ci sono vari modi per poter ricevere l'Eucaristia. E vediamo allora quali sono i modi che la Chiesa prevede per ricevere questo Santissimo Sacramento. Per fare questo partiamo da un documento che la Conferenza Episcopale Italiana ha emesso il 19 luglio del 1989. Questo avvenne durante un'assemblea generale ordinaria. Quindi, esaminando varie questioni, la Conferenza Episcopale Italiana approva la normativa per l'uso di distribuire la comunione nelle mani dei fedeli e quindi propone anche un'istruzione sulla comunione eucaristica. Già dopo il Concilio Vaticano II è invalso l'uso di ricevere la comunione sulle mani ed anche sotto le due spezie, quindi come ci è stato detto dall'ascoltatore, attraverso il corpo e il sangue di Cristo. E noi sappiamo, come già spiegato in questa rubrica, che sin dall'antichità ci sono state vari cambiamenti sulla distribuzione della Santa Comunione. Infatti all'inizio sappiamo che la comunione si poteva ricevere sulle mani, che c'era anche la possibilità di ricevere la comunione sotto le due spezie, ma che poi con il tempo ci sono stati diversi cambiamenti da parte della Chiesa, per evitare profanazioni, per evitare che ci fossero frammenti e così via. Così, da un certo momento in poi, quando il culto, perché dobbiamo anche tenere presente di questo, il culto alla Eucaristia alla Santissima Eucaristia conservata nei tabernacoli è un culto che avviene, no, come spesso è accaduto nella Chiesa, col passare del tempo. Sicuramente all'inizio, con le persecuzioni, questo era molto difficile. Alla fine delle persecuzioni, avendo una stabilità per celebrare l'Eucaristia e quindi avendo anche dei luoghi come le chiese per poter conservare l'Eucaristia, si sviluppa anche il culto al Santissimo Sacramento. E insieme a questo, di pari passo, è andata anche cambiando la normativa su come ricevere la Santissima Eucaristia. E allora è prevalso sempre di più, fino a diventare prassi comune e legge della Chiesa, ricevere la comunione in ginocchio e sulla lingua. E questo è stato, ed è stato così fino al Concilio Vaticano II. Poi, dopo il Concilio Vaticano II, ci sono stati questi cambiamenti, sono state riprese delle prassi più antiche, come abbiamo detto, quella di ricevere la comunione sulla mano o quella di poter ricevere la comunione sotto le due specie. Per cui oggi ci troviamo dinanzi a varie possibilità. Ecco, come fatto notare. Quindi quella di ricevere la comunione in mano, quella di ricevere la comunione in piedi, sulla lingua, o quella di ricevere la comunione sotto le due specie, quindi con il corpo e il sangue, e questo si può fare sia in piedi che in ginocchio. E, come dicevo, dopo il Concilio Vaticano II è stata di nuovo resa lecita la comunione sulla mano con un documento che è l'istruzione della Sacra Congregazione per il culto divino e si chiama Memoriale Domini. Questa istruzione è stata voluta da Paolo VI, per cui da quel momento in poi c'è stata una nuova normatizzazione per l'uso della comunione sulla mano. E come già spiegato, ma vale la pena ripeterlo, il documento nasce perché? Perché negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II si era diffuso in alcuni paesi l'uso di ricevere la comunione sulla mano. Però a quel tempo, quindi subito dopo il Concilio, ricevere la comunione sulla mano era un abuso, perché non era nella norma, nella prassi della Chiesa. Questa prassi è stata ripresa prima di tutto dai protestanti e poi nei paesi dove il protestantesimo è divenuto su larga scala la religione dello Stato, ecco, in questi paesi la comunione sulla mano si è poi diffusa anche in ambienti cattolici. E questi paesi sono Belgio, Olanda, Francia e Germania. Allora, la Santa Sede, non riuscendo a fermare l'abuso, decide di consultare tutti i vescovi su questa questione. E per questo poi nasce il documento. Tuttavia, in questo documento, Paolo VI confermò che la norma universale per ricevere la comunione è quella di riceverla direttamente sulla lingua. E questo perché? Perché ci sono delle argomentazioni molto profonde che andremo a vedere poi. Però, nella stessa istruzione, consentiva alle conferenze episcopali, dove l'abuso era già in stato avanzato, di poter chiedere un indulto alla Santa Sede per la comunione sulla mano. Quindi questa prassi nasce, viene ripresa in questo modo. E quello che vorrei sottolineare riguardo al documento appena citato e poi scritto da Paolo VI è che lui considera e quindi raccomanda la comunione sulla lingua considerandola il modo più consono per ricevere l'Eucaristia, mentre la comunione sulla mano è consentita Perché a volte purtroppo ci troviamo dinanzi a degli abusi, anche riguardo alla distribuzione della Santissima Eucaristia, dove viene imposto ai fedeli di ricevere la comunione sulla mano come se fosse l'unica prassi della Chiesa e come se dopo il Concilio Vaticano II la prassi millenaria di ricevere la comunione sulla lingua non sia più valida. E invece ci sono documenti specifici che dicono esattamente il contrario. E dicono cioè che cosa? Che il modo consueto di ricevere la comunione è quello sulla lingua. Sulla mano è consentito, a patto, ricordiamo, di osservare delle precauzioni, come quello di controllare se rimangono dei frammenti sul palmo della mano. E in questo senso poi si espresse ancora Giovanni Paolo II, oggi santo, il quale pubblicò la lettera Dominice Cene il 24 febbraio del 1980, dove parlava esplicitamente di deplorevoli mancanze di rispetto nei confronti delle specie eucaristiche, legate in particolare alla pratica della comunione sulla mano. Ecco, quindi noi vediamo come nella Chiesa, pur avendo stabilito di poter ricevere anche la comunione anche sulla mano, tuttavia rimane sempre intatta la prassi antica e comune di ricevere la comunione sulla lingua. Poi, in tempi più recenti, sempre Giovanni Paolo II ha approvato un documento preparato dalla Congregazione per il Culto Divino, che è la Redemptionis Sacramentum. E questo documento è del 19 marzo 2004. In questo documento la Congregazione per la Dottrina della Fede descrive in dettaglio come l'Eucarestia dovrebbe essere svolta per evitare gravi abusi da parte di vescovi, sacerdoti, diaconi e fedeli. Quindi, come vediamo, c'è tutto un insieme di documenti che stabiliscono come la Chiesa, come all'interno della Chiesa si possa ricevere la Santissima Eucaristia. E allora, ritornando alla domanda che ci è stata posta, come possiamo vedere questa cosa? Come possiamo vedere questi due modi di poter ricevere la comunione? Chiaramente possiamo vederli in continuità con tutta la tradizione e tutto il magistero della Chiesa. Chiaramente noi sacerdoti, in modo particolare, dobbiamo richiamare continuamente i fedeli a ricevere la comunione con la maggior riverenza possibile, per evitare, appunto, come detto prima, che ci siano abusi, che ci siano sacrilegi e così via, ed insegnare ai fedeli come ricevere la comunione. E poi bisogna anche comprendere, per poter ricevere degnamente la Santissima Eucaristia, e quindi riceverla anche nel modo più giusto possibile, dobbiamo anche sapere chi c'è nella Santissima Eucaristia. Perché conoscendo questo, conoscendo perché l'Eucaristia è sacra, ci aiuta anche a riceverla nel modo migliore e con la maggior devozione. Perché l'Eucaristia contiene il sacro per eccellenza e contiene quel Dio che è carità, il più sacro e santo degli amori. Infatti, l'Eucaristia è anche chiamata Sacramentum Caritatis. E allora dobbiamo avere quel senso del sacro per percepire questa presenza speciale di Gesù in quelle specie. Sotto il pane, sotto il vino, ci sono il corpo e il sangue di Cristo. Quale disgrazia si ha quando si perde il senso del sacro proprio in ciò che è di più sacro? Ecco, e allora in questo caso si riceve il cibo speciale, il cibo eucaristico, allo stesso modo in cui si riceve un cibo ordinario. Ed è questo che a volte purtroppo noi vediamo nelle nostre chiese, che si riceve il Santissimo Sacramento come se fosse una caramella, come se fosse un biscotto, come se fosse dovuto. E invece non è così. Non è così. Dobbiamo coltivare il senso del sacro, perché dice il profeta Malachia: se io sono padre, dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il Signore degli eserciti a voi, sacerdoti che disprezzate il mio nome. Per questo, ritornando alle disposizioni per ricevere la comunione, non ci sono soltanto delle disposizioni esteriori, ma anche interiori. Per cui ricordiamo allora che è possibile ricevere la comunione nei due modi che la Chiesa permette, cioè ricevere la comunione direttamente sulla lingua, che rimane del tutto conveniente, e poi quello di ricevere la comunione direttamente sulla mano, e i fedeli possono scegliere tra l'uno e l'altro, salvo poi disposizioni diverse, per cui se il sacerdote vede che ci sono pericoli per le profanazioni, può a sua discrezione decidere di dare la comunione sulla lingua anche a chi porge le mani. Ad esempio, se una persona si pone con le mani sporche dinanzi al sacerdote, il sacerdote è tenuto, ha il dovere di negare la comunione sulla mano a quella persona, perché non ci sono le disposizioni giuste previste dalla Chiesa. Non previste dal sacerdote, ma è la Chiesa che ha deciso così, ed è giusto. Perché? Perché una persona, il fedele, si presenta a ricevere Gesù, non a ricevere un pezzo di pane qualsiasi. Ma se uno va a tavola, prima di mettersi a tavola, lava le mani, ecco, ebbene, deve avere le mani pulite anche prima di ricevere Gesù. Oppure, se ci sono dei pericoli di profanazione, ci sono possibilità che i fedeli portino via le ostie per dei sacrilegi, il sacerdote può disporre, come successe anni fa nella diocesi di Bologna, che il cardinal Caffarra decise per tutta la diocesi di vietare la comunione sulla mano. Perché è possibile? Perché ci sono questi due modi, quindi c'è il modo sia della lingua sia sulla mano. Quindi tutti e due i modi, come dicevo, sono previsti e permessi dalla Chiesa. Poi disposizioni, come dicevo, ci sono disposizioni interne ed esterne. E allora, per ricevere la comunione eucaristica e fare in modo che essa produca in noi i suoi frutti di salvezza e non si traduca invece nella nostra condanna, ci sono le disposizioni, e prima di tutte è la fede nella presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche e poi riceverla in stato di grazia. Perciò la Chiesa prescrive che nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla Santa Eucaristia senza premettere la confessione sacramentale, e questo è scritto nel documento Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico, edizione 1973, e poi anche nel Codice di Diritto Canonico numero 916. Poi un'ultima questione che riguarda sempre la ricezione della Santissima Eucaristia: il documento della Conferenza Episcopale del 1989 chiarisce anche che i fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi. Però, in ogni caso, è il ministro a dare l'ostia consacrata e a porgere il calice. Non è consentito ai fedeli di prendere con le proprie mani il pane consacrato direttamente dalla patena, di intingerlo nel calice del vino, di passare le specie eucaristiche da una mano all'altra. Chiunque si sarà accostato alla comunione eucaristica renda poi grazie in cuor suo e, confortato dalla grazia divina, il fedele si apra così alla missione di testimonianza e di carità tra i fratelli, perché l'Eucaristia, con la forza dello Spirito, continui nella vita di ogni giorno a lode della gloria di Dio Padre. Bene, allora abbiamo visto adesso questi due modi che la Chiesa permette per ricevere la Santissima Eucaristia. Adesso andiamo invece a vedere l'altra domanda che ci è stata posta sempre sull'Eucaristia, che riguarda il numero di volte che si può ricevere quotidianamente. Per questo bisogna ricordare che la comunione quotidiana è una pratica consigliata caldamente dai papi e anche da grandi santi. Per un certo periodo, tuttavia, c'è stato un po' un certo scrupolo a comunicarsi tutti i giorni, e questo dovuto a varie cause. E ciò soprattutto a causa di due eresie. Una era quella di Baio e poi il giansenismo, che imponevano talmente tanti requisiti morali perché le persone potessero comunicarsi da rendere l'atto quasi impossibile. Poi per gli eretici la comunione richiedeva un cuore purissimo, perfettissimo, una retta intenzione e una profonda conoscenza intellettuale dell'Eucaristia. Per questo le persone si comunicavano raramente e la Chiesa arrivò a dare questa norma nel Concilio Lateranense IV, in cui imponeva ai fedeli di ricevere la comunione e la confessione almeno una volta l'anno. La comunione quotidiana e anche la celebrazione quotidiana, noi ricordiamo che per un periodo nella storia della Chiesa i sacerdoti non celebravano la messa ogni giorno, e questo era normale nella Chiesa. Poi con il tempo, attraverso l'opera dei santi e anche grazie ai pontefici, queste prassi si sono regolarizzate, e quindi soprattutto attraverso San Pio X ci fu l'esortazione alla comunione frequente. Perché? Perché l'Eucaristia è un cibo che rafforza, è un cibo che ci dà la forza per vincere i peccati mortali, per evitare i peccati anche veniali. È un cibo che ha proprio tra le sue caratteristiche quella di cancellare i peccati veniali se noi abbiamo le dovute disposizioni nella ricezione dell'Eucaristia. Ed ecco allora che ricevere la comunione quotidianamente è un bene per ognuno di noi. L'importante appunto è che siamo in stato di grazia, cioè liberi dal peccato mortale. Invece per quanto riguarda il numero delle volte, c'è una disposizione proprio della Chiesa, e il codice di diritto canonico nel numero 917 dice: chi ha già ricevuto la Santissima Eucaristia può riceverla una seconda volta nello stesso giorno soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del canone 921, paragrafo 2, il quale dichiara che anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la Sacra Comunione, tuttavia si suggerisce vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte si comunichino nuovamente. Allora, quante volte si può ricevere la comunione? Il diritto canonico quindi stabilisce che si può ricevere la comunione massimo due volte al giorno e con delle norme precise, specifiche, e che si può ricevere un'altra volta soltanto in caso di, mort- pericolo di morte, quindi come viatico. Quindi un cattolico può ricevere la comunione una seconda volta, ma soltanto durante la messa. Al di fuori della messa si può ricevere una seconda o persino una terza volta soltanto come viatico. Dunque, alla domanda che ci è stata posta su quante volte si può ricevere la comunione, ecco, il massimo è due. Ma ci sono queste norme precise. Si può ricevere soltanto se si partecipa alla Santa Messa. Che cosa vuol dire questo? Che durante la settimana, quando non c'è l'obbligo del precetto di santificare la festa, la comunione si può ricevere una volta anche fuori dalla messa. E per questo c'è un rito apposito. E in particolari circostanze si può ricevere la comunione anche fuori dalla messa. Ma dicevo questo in casi normali, normalmente soltanto nei giorni feriali. E questo lo stesso è sempre a discrezione dei sacerdoti, dei confessori che conoscono i fedeli. Quindi non tutti possono presentarsi in qualsiasi chiesa e richiedere di ricevere la comunione fuori dalla messa, chiaramente, perché il sacerdote è anche responsabile sull'Eucaristia e anche a chi dà l'Eucaristia. Per cui, come dicevamo, la comunione si può fare tutti i giorni e per riceverla una seconda volta bisogna partecipare alla messa. Se si riceve più volte durante la giornata, quindi più di due volte, e questo diviene un abuso contro una norma della Chiesa. E allora bisogna fare molta attenzione. E non si può neanche prendere l'esempio dei sacerdoti, perché molto spesso i sacerdoti sono costretti a celebrare più di una messa dove non ci sono sacerdoti e questi sono chiamati a celebrare più messe. Chiaramente il sacerdote è obbligato a celebrare più messe e quindi è obbligato a comunicarsi più volte durante la giornata proprio perché è legato al suo ministero. E il sacerdote può celebrare più di due messe al giorno soltanto quando c'è un permesso esplicito da parte dell'ordinario del luogo, cioè del vescovo. Il sacerdote può celebrare due messe nello stesso giorno, quando c'è una necessità per i fedeli. Per esempio, se in una comunità ci sono due messe al giorno, chiaramente il sacerdote dovrà celebrare queste due messe, ma non può poi celebrare altre messe. Ecco, quindi fino a due messe il sacerdote può celebrarle in caso di necessità, nel caso in cui ci sia un bene maggiore per i fedeli, ma non può celebrare più di due messe senza il permesso del vescovo, altrimenti anche in questo caso ci sarebbero degli abusi. Infatti, se un sacerdote che ha già celebrato tutte le messe domenicali autorizzate dal diritto canonico e presiede un servizio della comunione, non deve comunicarsi durante questo servizio, visto che non si tratta di una messa. Per cui facciamo l'esempio, in una grande parrocchia, in una grande chiesa, quindi il sacerdote la mattina ha già celebrato le due messe che doveva celebrare. Se partecipa alla messa del pomeriggio per distribuire la comunione, ecco, lui non può ricevere di nuovo la comunione, perché ha già celebrato le due messe. Può, comunicarsi soltanto se celebra la terza messa, disposta, ecco, secondo le autorizzazioni del diritto. E perché la Chiesa ha dato queste norme, quindi ha affermato l'impossibilità di ricevere la Santa Comunione più di due volte al giorno per rispetto e venerazione dell'Eucaristia, per evitare che la sua ricezione non divenga una banalizzazione. Ricevere più volte la comunione durante il giorno non vuol dire che automaticamente diventiamo più santi, perché di fatto basterebbe comunicarsi una sola volta al giorno per ricevere tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. E allora, più che comunicarsi, più volte al giorno dovremmo cercare di stare sempre nella grazia di Dio e di ricevere quella volta al giorno, con le dovute disposizioni, con la dovuta preparazione e quindi anche con le successive azioni di rendimento di grazie, affinché la comunione eucaristica porti i suoi frutti. Allora, più che la quantità, dobbiamo puntare alla qualità, cioè puntare a ricevere le grazie che l'Eucaristia porta con sé. Anche oggi il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi ringraziamo per l'ascolto, augurandovi una santa giornata in compagnia della radio Buon Consiglio. Ave Maria.